Cari ragazzi, buona giornata a tutti. Credo che sia ora che la terza E torni almeno un minimo a pensare alle nostre cose, all'italiano, dopo questo problema molto molto grosso che è esploso con la diffusione del coronavirus. Cercheremo di fare lezione nella maniera meno invasiva possibile, ma speriamo anche un minimo divertente, usando questo tipo di file audio che voi potrete ascoltare e riascoltare in podcast sia sul gruppo della classe, quello su WhatsApp, sia in modo un po' più istituzionale sul sito scolastico Community Prever. Veniamo a noi. Allora, oggi torniamo al nostro Dante. Noi abbiamo parlato l'ultima volta in cui ci siamo visti del canto quinto dell'inferno. Per fare un breve riassunto della situazione, io direi di tornare ancora un attimo al quarto e poi di procedere a leggere, almeno non tutto, ma con un commento dedicato ad alcuni versi, sia il quarto nella parte finale, sia il quinto canto dell'inferno. Allora, se vi ricordate, il nostro Dante, che è ancora un essere umano in carne e ossa, viene accompagnato dallo spirito di Virgilio, che invece è il simbolo della ragione umana, quella che ti impedisce di peccare, all'interno del limbo. All'interno del limbo dove si collocano tutte quelle persone, e siamo chiaramente nel quarto canto dell'inferno, dove si collocano quelle persone, le loro anime meglio, che pur essendo state delle persone giuste nel corso della loro esistenza, non hanno avuto per loro sfortuna, per sorte che non li ha tanto beneficati, la possibilità di incontrare e di conoscere l'insegnamento di Gesù Cristo. Da questo punto di vista noi conosciamo già una serie di nomi importanti collocati all'interno del limbo, soprattutto Omero, Ovidio, Orazio, che sono tre grandissimi poeti dell'antichità, Omero greca e Orazio Ovidio latina. E andando avanti, procedendo, e questo in classe non ve l'avevo detto, ma ve lo dico adesso, i due spiriti, ovvero Dante, spirito e corpo, e il nostro Virgilio solo spirito, giungono a quello che Dante, e siamo sempre nel quarto canto dell'inferno, chiama il castello degli spiriti magni, il castello che ospita le anime delle persone che probabilmente nella storia umana hanno avuto intelligenza, capacità e possibilità di raziocinio assolutamente superiori alla norma. Oggi diremmo, diciamo così, dei geni, ma non soltanto dei geni perché sapevano studiare bene, sapevano scrivere bene. Dei geni perché riuscirono a cambiare, anche soltanto con un'azione, il corso della storia o della loro storia. Chi c'è all'interno di questo castello degli spiriti magni, degli spiriti grandi? Beh, vediamo ad esempio Elettra, che fu madre di Dardano e il fondatore di Troia. Non è un caso perché da Troia fuoriesce Enea, proprio con l'intento che abbiamo già incrociato all'interno di quello che abbiamo visto in precedenza, di fondare Roma all'interno dell'Eneidi di Virgilio stesso. Inoltre, il nostro Dante vede in questo castello degli spiriti, diciamo così, più grandi di tutti i tempi, Bruto, che cacciò il Tarquinio il Superbo, praticamente uno dei grandi re di Roma. Vede ancora Cornelia, molto probabilmente Cornelia è la madre dei fratelli Gracchi, la figlia di Scipione l'Africano, non siamo sicuri che però si tratti proprio di lei, e ancora la cosa più strana di tutte, vede Salah-Din, ovvero il sultano d'Egitto che governò dal 1174 al 1193 e fu uno dei maggiori principi che riuscì anche a espandere in maniera notevolissima il potere degli arabi nella zona del Medio Oriente che si affaccia sul Mediterraneo, quindi la zona di Gerusalemme, che sostanzialmente tanta energia richiese per la conquista, la perdita e la riconquista, appunto tra XI e XII secolo. Ma all'interno di questo castello che racchiude i maggiori spiriti dell'antichità, il nostro Dante vede ancora, e questo forse dovremmo anche ricordarcelo, l'abbiamo già intravisto, lo spirito di Aristotele e insieme a lui quelli di Platone e di Socrate, e poi quelli di tanti e tanti altri importantissimi filosofi dell'antichità, ve ne dico soltanto qualcuno, ad esempio Seneca, che è uno dei più grandi filosofi dell'antichità ad aver riflettuto sull'essenza della vita e l'essenza della morte, addirittura vede Euclide, il padre del famoso teorema geometrico che credo un po' tutti voi abbiate studiato all'interno delle scuole elementari. In ultimo, ma non sarebbe stato sicuramente l'ultimo, vede anche Averroè, Averroè che è stato uno dei più grandi medici, oltre che filosofi, dell'antichità araba, morto nel tardo XII secolo, attorno al 1198. E allora adesso entriamo nel canto quinto. Il canto quinto l'abbiamo già un po' visto, adesso ci permetteremo di fare qualche approfondimento, in modo tale che si possa poi provare a fare una riflessione, magari per iscritto, su quello di cui ci occuperemo. Inizio la lettura dal verso 1. Così discesi del cerchio primaio, giù nel secondo, che men loco cinghia, e tanto più dolor che punge a guaio. Quindi il nostro Dante, appena inizia il canto quinto, scende dal primo cerchio che sarebbe il limbo nel secondo cerchio dove sente, avverte, anche se sembra essere più piccolo, tanto, tanto, tanto più dolore che fa star male un sacco di persone. Perché si lamentano così tanto queste persone? Perché chi è lì dentro viene punito per la lussuria. Se vi ricordate, la lussuria noi l'abbiamo già incrociata all'interno del primo canto della Divina Commedia. Ed era il primo peccato di cui Dante si era accusato. La lussuria aveva le fattezze di quel leopardo chiamato Lonza. E qui, nel quinto canto dell'Inferno, chi ci trova? Stavvi, dal verso 4, stavvi minos orribilmente eringhia. Esamina le colpe nell'entrata, giudica e manda secondo cavinghia. Qui ci trova Minosse, che era stato il mitico re di Creta, che nell'antichità, nella mitologia dell'antica Grecia, era inteso come figlio di Giove e di Europa. Costui funge, fa le veci del giudice. E che cosa fa? Quando entra una nuova anima, le ringhia addosso. Poi esamina le sue colpe, non appena quest'anima è entrata di fronte a lui, e una volta giudicata, la manda all'interno dei gironi infernali che corrispondono al numero delle volte in cui egli avvolge la sua coda. Dico che quando l'anima malnata, e sono al verso 7, gli viene dinanzi, tutta si confessa e quel conoscitor delle peccata vede qual luogo d'inferno è da essa. Quindi il nostro Minosse è tanto un giudice. E questo gli dà una sorta di valenza antica, di valenza molto molto vicina al pensiero degli antichi greci, che riconoscevano a un re così importante la qualità di giudice. Ma è anche un mostro. È anche un mostro perché non è un essere umano, ha una coda che avvolge per un numero pari rispetto a quello che sarà il luogo, l'ambito in cui l'anima condannata da lui dovrà scontare la sua pena eterna. E quindi quest'anima, quando si trova di fronte a Minosse, deve fare una sola cosa, deve confessare tutti quanti i peccati di cui si è macchiata durante la sua esistenza in terra. E il nostro Minosse, dopo averla giudicata, avvolge appunto tante volte la coda, quanti sono i cerchi che l'anima stessa, l'anima del peccatore, dovrà raggiungere per essere punita. Sempre dinanzi a lui ne stanno molte, vanno a vicenda ciascuna al giudizio, dicono e odono e poi sono giù volte. Quindi non c'è soltanto un'anima di fronte a lui, se ne pongono moltissime di fronte a lui. Ognuna a suo turno si presenta di fronte a Minosse, il quale l'ascolta e poi la manda all'interno del cerchio che le spetta. «O tu che vieni al doloroso ospizio!» disse Minosa a me quando mi vide lasciando l'atto di cotanto ufficio. «Guarda com'entri e di cui tu ti fide! Non ti inganni l'ampiezza dell'entrare!» E il duca mio a lui: «Ma perché, pur gride, non impedirlo suo fatale andare? Vuolsi così, cosa colà, ove si puote, ciò che si vuole, e più non dimandare!» Ecco, Minosse, un po' come era già successo a Caronte nel terzo canto della commedia, quando vede avvicinarsi a lui il corpo, non solo l'anima, ma il corpo di Dante, si offende e gli chiede: «Ma per quale motivo tu stai entrando qui? Attento, non ti inganni quanto è facile entrare qui dentro. Noi abbiamo, come inferno, una porta molto, molto, molto spaziosa. Chiunque può entrare.» Forse non basta soltanto la ragione per evitare un'entrata così dolorosa nell'inferno? Ma di fronte a una domanda che tutto sommato è un po' provocatoria, Virgilio gli risponde subito: stai zitto, non urlare, è un po' la stessa cosa che aveva già detto a Caronte. Tu non puoi assolutamente bloccare il suo incesso, cioè l'arrivo di Dante all'interno dell'inferno. Perché? Perché qualcuno su in paradiso vuole che lui veda questo inferno. Quindi stai zitto e lascialo passare. A questo punto la scena cambia. E siamo al verso 25 e Dante non è più di fronte soltanto a Minosse, ma si trova nel pieno dell'inferno. E difatti inizia, e siamo al verso 25 appunto, a far notare che questo è veramente un luogo tremendo, un luogo di grandissimo dolore. Ora incominciano le dolenti note a farmisi sentire. Ora sono venuto là dove molto pianto mi percuote. Io venni in loco d'ogni luce muto, che mugghia come fa mar per tempesta, se da contrari venti è combattuto. 31. La bufera infernal che mai non resta, mena gli spirti con la sua rapina, voltando e percotendo li molesta. Ecco, che cosa vede Dante nell'inferno? Qui veramente le note iniziano a essere molto dolorose, Dante inizia a sentire delle voci che sono veramente molto molto tristi, che stanno urlando, bestemmiando il loro destino infame, perché lì non potranno più muoversi, dovranno subire la punizione eterna. E dove è andato Dante? Beh, è andato in un luogo dove sente moltissimo pianto, dove sente tantissima gente che si lamenta. In un luogo che è privato di ogni tipo di luce, lo Spirito di Dio non ci può entrare, l'inferno non è il luogo di Dio. E all'interno di questa zona dedicata ai lussuriosi, lui sente un vento fortissimo, come quelli che attraversano il mare quando c'è tempesta, ed è una bufera, come ci dice il verso 31-33, che non si arresta mai, che mai non resta, e anzi prende questi spiriti, li ribalta, li percuote, li fa sbattere un po' dappertutto e non li fa mai stare fermi. Quando giungono 34 davanti alla ruina, quivi le strida al compianto e lamento, bestemmian quivi la virtù divina. Intesi che ha così fatto tormento, enno dannati i peccator carnali, che la ragion sommettono al talento. Il nostro Dante sembra arrivare, chi lo sa, o alla foce, al punto da cui il vento soffia e disturba così tanto le anime dei lussuriosi. Ma la ruina del verso 34 potrebbe anche essere, almeno di solito nella commedia è intesa così, una frana probabilmente creatasi dopo il terremoto, quello famoso, il giorno del Venerdì Santo. Guarda caso, torniamo all'inizio della commedia, il giorno in cui Cristo muore. E davanti a questa rovina, a questa frana, lui sente i pianti, le urla, i lamenti, le bestemmie contro Dio. E lì comprese che di fronte a un tormento così grave c'erano le anime di chi? Di quelli che avevano peccato di fronte al richiamo della carne, i lussuriosi, quelli che hanno sottomesso diciamo così, alla loro passione, ai loro appetiti fisici, corporali, la ragione. E proseguiamo dal verso 40. E come gli stornei ne portan l'ali nel freddo tempo a schiera larga e piena, così quel fiato gli spirti mali di qua, di là, di giù, di su, li mena. Praticamente c'è una sorta di similitudine qui, dal verso 40 al verso 44, 45, nella quale il nostro Dante accomuna queste anime, tutte quante prese dalla tempesta, sbattute di qua e di là, come se fossero degli uccelli, degli stornelli durante il momento invernale che tutti insieme a schiera larga e piena si muovono nel cielo. E la stessa cosa capita a quegli spiriti malvagi, quelle anime di peccatori che vengono sballottati di qua, di là, di su e di giù da questo vento. E il problema è che non hanno speranza, perché uno dei problemi fondamentali dell'inferno non è soltanto la pena eterna, ma è la totale assenza di una delle, forse la principale delle tre virtù teologali, fede, speranza e carità. Qui manca la speranza. Non hanno speranza di che cosa? Non hanno speranza non soltanto che la loro pena si riduca, sarà tale e quale per tutta l'eternità, ma anche soltanto di potersi rilassare e riposare un attimo. 46. E come i Gru van cantando l'orlai, facendo in aere le di sé lunga riga, così vidi venir traendo guai, ombre portate dalla detta briga. Per chi dissi: Maestro, chi son quelle genti che l'aura nera si castiga? Qui Dante, guardando queste anime sballottate dal vento, vede, così come fanno le gru nel cielo quando emanano le loro grida, quando appunto solcano i cieli, lui vede venirgli incontro, urlando, diverse ombre all'interno di una lunga fila. Non capendo chi queste persone, queste anime possano essere, Dante chiede a Virgilio: Maestro, chi sono quelle genti? Ma chi sono quelle persone così tanto castigate dall'aura nera? Cioè, così tanto perseguitate da questo vento che non molla mai un secondo. E Virgilio, verso 52, gli risponde: La prima di color di cui novelle tu vuoi saper, mi disse quelli a lotta, fu imperatrice di molte favelle. A vizio di lussuria fu sì rotta che libito, felecito in sua legge, per torre il biasmo in che era condotta. Qui, come sempre ha fatto e farà Virgilio, laddove Dante non capisca qualche cosa di queste grandi novità, ci pensa lui a spiegargliele. Chi è la prima delle anime di questa enorme schiera di persone sballottate dalla tempesta? La prima che si vede, secondo Virgilio, è stata un'imperatrice antica, vissuta a cavallo tra il XIV e il XIII secolo avanti Cristo, regina degli Assiri, che si chiamava Semiramide. Semiramide aveva un grosso problema, cioè era una donna rotta al vizio di lussuria, cioè abituata solo e soltanto a consumare tutti i suoi vizi lussuriosi, a tal punto che rese lecito, permesso dalla legge, tutto ciò che alle persone piaceva fare. Quindi tolse ogni tipo di pena, di ogni, diciamo così, illegittimità a qualsiasi tipo d'amore, anche a quello che si chiama oggi incesto, ovvero tra persone della stessa famiglia. E difatti, verso 58, ora la presenta, elle Semiramis, di cui si legge, che succedette a Nino e fu sua sposa, tenne la terra che il Soldan corregge. Ecco, ora come ora, la terra che Semiramide e il marito Nino avevano retto nella zona Assira, praticamente ora come ora è sotto il controllo del sultano che controlla anche una zona dell'Asia occidentale. Ma c'è un'altra persona molto più vicina allo stesso Virgilio, l'altra, 61, è colei che sancise amorosa e ruppe fede al Cenere di Sicheo. Chi è costei che tradì il marito morto che si chiamava Sicheo? È Didone. Didone, quando vede arrivare i troiani a Cartagine, si innamora pazzamente, ahimè, in questo caso sono gli dei a volerlo, di Enea. Ma Enea non può fermarsi a Cartagine, deve andare a Roma. E allora, dopo aver consumato la passione con Didone, di notte Enea prende le sue navi e si reca lontano da lei. Didone si sveglia, maledice questi maledetti troiani e giura inimicizia eterna tra Cartagine e la città che loro andranno a fondare. Infatti, Cartagine e Roma si detestarono cordialmente per diverso tempo. E Didone, la persona che ha tradito il proprio marito defunto. E un'altra persona lussuriosa, subito dopo di lei, è Cleopatra, che fu amante in contemporanea di Giulio Cesare e poi del suo successore Antonio. E ancora altre personalità importanti, anche letterarie, ad esempio 64, Elena Vedi, per cui tanto reo tempo si volse, e vedi il grande Achille, che con amore al fine combatteo. Vedi Paris, Tristano, e più di mille, ombre mostrommi e nomi non mi adito, ch'amor di nostra vita dipartille. Ecco, insieme alle per altre persone lussuriose, Dante vede Elena di Troia, la persona che ha dato origine alla guerra tra Greci e Troiani, vede anche tra le anime condannate per lussuria Achille. Nel Medioevo si pensava che Achille si fosse innamorato follemente di una delle figlie di Priamo, e per quel motivo fu attirato a tranello e ucciso con una freccia che gli colpì il calcagno. Poi Paride, che aveva rapito Elena, e Tristano, l'amante di Isotta, e qui invece siamo in un ambito letterario più prossimo, ovvero siamo nella letteratura in lingua d'oïl. E poi, una a una, il nostro Virgilio indica le anime che Dante vede di fronte a sé in questa grande schiera di persone che vengono turbate dal vento. 69-70. Poscia ch'io ebbi il mio dottore udito, nomar le donne antiche cavalieri, pietà mi giunse e quasi fui smarrito. Ecco, qui iniziamo a vedere una cosa su cui poi ci arresteremo, perché poi faremo un secondo audio. Dopo che Dante sente chiamare una ad una, con i relativi nomi, le donne colpevoli di lussuria, pietà mi giunse. Dante prova pietà, si turba e fu quasi smarrito. Come mai è così smarrito? Lui era un poeta stilnovista, lui pensava, no, che tutto sommato ci potesse essere spazio per l'amore platonico. Il problema è che dall'amore platonico è veramente un passo molto breve passare all'amore fisico, all'amore carnale. E questo gli crea un po' inquietudine. Vedremo nel secondo file audio, che poi tra qualche tempo vi caricherò, come finisce il canto quinto, l'incontro di Dante con Francesca da Rimini e l'enorme turbamento che questo incontro provoca in lui, perché lo stesso Dante è poeta amoroso e poeta che si fonda dal punto di vista del credo stilnovista sull'amore puro, sull'amore platonico, sull'amore non basato sulla carne. Andrà incontro a una netta sconfitta. E no, non ve lo dico adesso, ve lo dico poi nel prossimo audio. Per adesso, buon pomeriggio a tutti.